Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati al Medico di Famiglia, questa trasmissione che sta avendo, come dire, un successo insperato ma assolutamente straordinario e che oggi ospita un nuovo acquisto della, chiamiamola, la scuderia del Medico di Famiglia. Con me, come consueto, Alessandro Lembo, e questo giro sarà lui a presentare il nostro ospite. A te, Alessandro.
Innanzitutto un grande saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono con affetto e sono, come hai detto tu, numerosi. Oggi ho veramente un grande piacere di presentare un collega che stimo molto, che insomma, diciamo, con cui collaboro da tantissimi anni, che è il dottor Antonello Treca. Il dottor Antonello Treca è un endoscopista, più precisamente è responsabile dell'endoscopia digestiva del gruppo USI di Roma che ha un'esperienza ormai notevolissima su questa metodica, che è importante in maniera veramente incredibile, proprio per fare tante cose, dalla diagnosi anche alla terapia di malattie, tra cui le malattie infiammatorie dell'intestino, ma soprattutto le malattie tumorali. E soprattutto ha un ruolo importante, stiamo parlando di gastroscopia e colonoscopia, nello screening delle malattie dell'intestino. Le altre metodiche diagnostiche stanno un passo sotto all'endoscopia, cioè se noi vogliamo andare a fare una diagnosi fatta bene, spesso proprio anche istologica, bisogna utilizzare questa metodica. Per far capire un attimo ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, parliamo di nell'ambito, diciamo, del cancro del colon, che è quello più scottante come diciamo argomento. Parliamo di un numero enorme, circa 50.000 casi l'anno, nuovi casi, che sono distinti quasi equamente tra uomini e donne, e che purtroppo stanno denunciando una crescita. Questa è una patologia molto grave, per la quale però possiamo fare molto, e il numero delle guarigioni e la sopravvivenza dei nostri pazienti aumenta sempre di più. Questo perché le diagnosi sono più precoci, ma soprattutto, diciamo, abbiamo la possibilità, curando prima un paziente, anche di fare delle cure che risultano più efficaci. Questo per capire un pochino la dimensione del problema. Adesso volevo passare la parola al dottor Trecca per un pochino estendere questo discorso e dirci anche il suo punto.
Prima che io mi scateni come di consueto nelle solite domande, dottor Trecca, se risponde, come dire, alla domanda di Alessandro, ma subito dopo ne avrò io una per lei.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'affettuoso invito e per la bellissima presentazione. E diciamo che, appunto, parlando con Alessandro di questo tema scottante della prevenzione di tumori colorettali, mi veniva in mente la endoscopia digestiva negli ultimi anni. Io mi ricordo che quando ho iniziato usavamo lo strumento con la visione ottica, cioè avevamo un oculare nel quale vedere le immagini dell'intestino, e quindi tutto era molto più complesso rispetto ad oggi, che abbiamo invece i videoendoscopi che ci consentono di proiettare quello che c'è nell'apparato digerente direttamente sul monitor e di vedere perfettamente la mucosa intestinale. Questo chiaramente ha consentito dei passi da gigante notevolissimi e giustifica il fatto che la coloscopia ancora rimane, per usare una parolaccia scientifica, il gold standard per la diagnosi e spesso anche per la terapia delle patologie neoplastiche, soprattutto iniziali del colon. Questo perché? Fondamentalmente perché questa tecnica è l'unica allo stato attuale a poter accoppiare diagnosi e terapia, cioè noi possiamo con l'endoscopia sia vedere dentro l'apparato digerente e vedere quelli che sono in particolare i precursori dei tumori maligni, che sono i cosiddetti polipi, cioè delle estroflessioni che si formano nell'intestino tenue, ma sia siamo capaci, abbiamo la possibilità di intervenire, vuoi con la biopsia, vuoi con una serie di device che consentono di o prelevare minimi frammenti di tessuto per perfezionare, come diceva Alessandro, la diagnosi istologica, oppure addirittura di resecare ampie porzioni dell'intestino per poter pretendere, fra virgolette, di curare il paziente in modo definitivo. Ma diciamo il grande sforzo dell'endoscopia nasce dal fatto di aver acquisito da parte della classe medica il fatto che purtroppo i tumori, quando sono importanti, soltanto quando sono importanti, diventano sintomatici, e quindi aspettare è fatale. Invece, come per usare una parola calcistica, bisogna prevenire, bisogna attaccare piuttosto che difendersi, e quindi fare lo screening, cioè fare questi esami endoscopici anche se si è asintomatici. Basta aver superato una certa età e risulta necessario capire che cosa sta succedendo nel nostro intestino. È chiaro che la coloscopia, quando vi annoio mi interrompete.
No, vada avanti, la prego, avanti ancora.
Grazie. Quando la coloscopia, si è perfezionata, perché soprattutto ci siamo impegnati innanzitutto nel renderla meno invasiva e meno dolorosa possibile per i pazienti. Io mi ricordo le prime coloscopie duravano un'ora, erano molto più complicate. Ricordo una volta, quando da specializzando abbiamo visitato una signora e abbiamo visto che poverina aveva bisogno assolutamente urgente di fare la coloscopia, gliel'abbiamo detta, è svenuto il marito. Oggi sono i pazienti stessi che invece vengono e ci chiedono di fare questi esami, perché si sono responsabilizzati, ma soprattutto perché riusciamo ad utilizzare delle tecniche anestesiologiche che consentono praticamente di azzerare il dolore durante la procedura. Quindi sia durante la procedura ma anche al risveglio il paziente praticamente non ha quasi sempre non ha mai dolore, anche perché non usiamo più l'aria libera, per esempio, questo è un altro accorgimento, ma l'anidride carbonica, che è 16 volte più facilmente diffonde attraverso la parete intestinale e quindi non permane all'interno dell'intestino dopo la procedura, determinando il dolore post operatorio che avevamo prima. Quindi questo farmaco che ci consente di rendere praticamente non invasiva la procedura, per farvi fare una riflessione, era quello che usava Michael Jackson per dormire meglio, solamente che poi purtroppo qualcuno si è distratto, l'anestesista che lo seguiva, oppure lui l'ha utilizzato un po'.
Oppure lui
utilizziamo, che noi utilizziamo per rendere la procedura non invasiva. Poi ci sono tutta una serie di evoluzioni che sono state introdotte, sono fino ad arrivare oggi all'intelligenza artificiale, cioè la possibilità per il medico di confrontarsi anche con una diagnosi computer assistita, cioè una rete neuronale di immagini di polipi, soprattutto quando sono allo stadio iniziale, sono state immagazzinate in dei computer, e quindi quando noi facciamo la coloscopia la facciamo insieme a questa macchina intelligente che ci suggerisce quelle che possono essere le lesioni, e quindi abbiamo sia la mucosa sia di essere più attenti nella verifica delle lesioni che sono delle lesioni iniziali tumorali.
Allora, dottor Trecca, io la fermo adesso perché ovviamente questo excursus piuttosto approfondito che lei ha fatto, anche se breve ma, come si suol dire, intenso, mi ha stimolato non solo la domanda che avevo prima ma anche un'altra domanda. Allora, la prima, io in questa trasmissione, come non so se Alessandro gliel'ha spiegato, io faccio la parte della paziente, cioè faccio la parte di quella che fa le domande a volte anche un po' stupide, ma che vengono in mente ai pazienti quando ovviamente si trovano davanti a dei problemi. Allora, prima di tutto, lei ha parlato di età. A che età, secondo lei, è giusto fare questo tipo di controllo, non avendo una sintomatologia in essere? Perché, attenzione, uno può avere una serie di problemi che riguardano appunto gli intestini, ma che può riguardare anche in generale la parte, diciamo, della pancia, ecco, per rendersi conto, e quindi si rivolge al medico perché ha questo tipo di problemi. Altrimenti, se non ha nessuna sintomatologia, insomma, perché si deve andare a fare una colonscopia, per esempio? Perché? Perché può esserci un problema silente. Allora, qual è l'età, secondo lei, in cui bisogna andarci? E quali sono quei sintomi subdoli, diciamo subdoli perché... quelli conclamati è ovvio che ci sono, e punto, ma quelli subdoli che bisogna tenere presente e che possono destare allarme, quali sono? Ecco a lei due domande belle, così, impanate e fritte.
Fresche, fresche, esatto. Allora, diciamo che i sacri testi dicono che bisognerebbe iniziare a 50 anni, però si sta discutendo di abbassare di ulteriori 5 anni l'età nella quale si inizia lo screening. Diciamo che per chi ha avuto in famiglia una genitore con una neoplasia colorettale, in base all'età di insorgenza comunque deve iniziare ancora prima, e quindi attualmente sarebbero i 45 anni, oppure, se sarà tagliato ulteriormente, i 40 anni per chi ha familiarità. Per quanto riguarda i sintomi subdoli, sicuramente un'alterazione improvvisa e significativa dell'albo, cioè io vado di corpo bene tutti i giorni, a un certo punto improvvisamente comincio a accusare dei dolori e vado al bagno con molta difficoltà, oppure improvvisamente faccio della diarrea. Un altro capitolo importante, ma anche quello molto difficile da valutare, è il sanguinamento. È chiaro che quando c'è sangue, diciamo, l'atteggiamento è quello di andare sempre a vedere, cioè di fare sempre una coloscopia, però bisogna anche qui discernere, perché molto spesso il sanguinamento dipende dalle emorroidi, e quindi è bene che avere subito una valutazione da parte del medico. Ecco, la cosa importante secondo me è anche stressare questo discorso, che a parte lo screening e cercare di avere un rapporto ideale col medico, considerarlo un amico, una persona alla quale ci si può confidare anche delle cose più importanti, che magari sono un pochettino più difficili da raccontare, però ecco, considerare il medico un amico, un confessore, questa è una cosa importante per migliorare anche i risultati e le performance.
Ecco, quello che cerchiamo di fare noi in questa trasmissione è proprio di avvicinare, come si suol dire, il medico ai pazienti, cioè, come dire, abbattere quel muro che fino a oggi ha determinato anche delle difficoltà di non solo di cura, ma anche dei pazienti di affidamento, cioè di mettersi nelle mani di uno specialista, perché molto spesso è anche la fiducia nel medico che fa la cura. Ecco, questa è una dei mood di questa trasmissione. Alessandro, a te.
Sì, allora c'è un punto che secondo me è proprio importante, che è quello che noi medici che non siamo endoscopisti, evidentemente abbiamo visto modificarsi in questi ultimi anni, è senz'altro la semplicità con cui si può fare questo esame. Prima il dottor Trecca accennava al discorso dell'anidride carbonica, che rende questo esame naturalmente molto più semplice anche per l'operatore, perché il paziente è più rilassato, il paziente è più tranquillo anche nel post, e tutto sommato con un'oretta riesce in qualche modo a fare un esame che comunque ci dà delle informazioni così importanti. Il famoso, diciamo, rapporto costo-beneficio qui è senz'altro a favore del beneficio, soprattutto in alcune circostanze, quando ci sono appunto dei sintomi premonitori che in qualche modo ci possono anche lontanamente far pensare a questo aspetto, oppure magari quando, come dicevamo poco fa, c'è una familiarità. In quel caso non possiamo aspettare che gli eventi in qualche modo si facciano strada e si facciano vedere, perché potrebbe essere un po' troppo tardi per fare una cura più semplice, e altrimenti bisognerà fare delle cose molto più complesse. Però la cosa su cui vorrei che il dottor Trecca magari ci dicesse qualcosa di più è l'endoscopia operativa, perché lì in realtà noi facciamo un percorso di prevenzione in cui togliendo un polipo che si sta modificando, che sta cancerizzando, togliamo un tumore che non si verificherà più. E questo forse è uno dei pochi esempi, forse diciamo vicino un pochino al pap test che si fa per il collo dell'utero, che anche lì delle lesioni precancerose possono essere tolte, lesioni che sarebbero diventate un problema molto serio. L'endoscopia ci permette proprio di fare questo tipo di percorso. Che ci dici, Antonello?
Sì, assolutamente sono d'accordo con te. Diciamo che l'evoluzione che c'è stata è duplice, cioè tu ti ricorderai che ai chirurghi si diceva grande taglio, grande chirurgo. Oggi la chirurgia non taglia più, ma fa soltanto i buchini, e quindi piccoli tagli, grande chirurgo. In endoscopia funziona un po' in tutti e due i sensi, nel senso che sia il grande polipo è importante, perché è quello che quasi più spesso presenta una iniziale degenerazione, quindi deve essere curato in modo assolutamente radicale, ma abbiamo imparato a capire che anche alcuni piccoli polipi possono essere importanti e possono già contenere una serie di degenerazione neoplastica, e quindi noi dobbiamo cercare entrambe le lesioni, proprio perché soprattutto se la degenerazione è proprio iniziale, noi possiamo pretendere di curare definitivamente il paziente. La pretesa però deve passare attraverso una resezione en bloc, come diciamo noi, della lesione, cioè sia che la lesione sia piccola sia che la lesione sia grande deve essere tolta in modo corretto attraverso un intervento che può essere di polipectomia, di mucosectomia, di dissezione endoscopica della sottomucosa, ma tutti questi interventi devono passare attraverso il rispetto di togliere la lesione neoplastica e un pezzettino di mucosa sana, in modo tale da poter dare nelle mani dell'anatomopatologo un pezzo sul quale lui possa esprimere effettivamente tutti quelli che sono i parametri oncologici predittivi della neoplasia stessa, e quindi ci può dire che se noi abbiamo effettivamente curato bene il paziente, altrimenti se lasciamo dei piccoli pezzettini, questi pezzettini sono destinati nel tempo a ritornare e a ridarci problemi. Quindi la resezione deve essere fatta in modo accurato e in modo diciamo definitivo, con queste varie tecniche, e soltanto in questo modo può garantire degli ampi margini di curabilità.
Allora, dottor Trecca, altra domanda. Io ricordo che in passato, quando uno faceva una colonscopia, gli venivano scoperti dei polipi. Questi polipi venivano segnati, si diceva, in modo che a un successivo esame potesse essere valutata il loro accrescimento. Adesso invece mi sembra di capire dalle sue parole che si interviene subito con appunto una resezione, cioè si evita che queste formazioni, anche se benigne, possano poi dare vita a qualcosa di diverso. È corretto quello che ho intuito?
Assolutamente sì, perché diciamo che noi, il nostro obiettivo deve essere quello di ottenere un clean colon, come dicono gli anglosassoni, cioè un colon pulito da lesioni neoplastiche. Quindi tutto quello che io trovo, quello che sospetto possa essere una neoplasia benigna o inizialmente maligna, devo toglierlo possibilmente nella stessa seduta diagnostica. Se la lesione chiaramente ha un certo diametro e quindi necessita di un intervento operativo più complesso, che magari può durare anche un'ora, due ore, tre ore certe volte, e allora è chiaro che va programmato e va eseguito magari in strutture che abbiano un'organizzazione tale da poter effettuare questo tipo di interventi. Però diciamo il nostro obiettivo per lesioni neoplastiche che abbiano fino a un diametro di 2 centimetri è quello di toglierle e di pulirle contestualmente all'esame endoscopico stesso, proprio perché l'endoscopia diagnostica poi si avvale di una serie di strumentazioni tecnologiche, che sono la colorazione sia vitale, cioè l'utilizzo di coloranti durante l'endoscopia che ci consentono di studiare meglio la lesione, sia la una tecnica di colorazione elettronica computerizzata che ci consentono di capire la componente vascolare della lesione stessa, e che quindi ci danno, come dire, una certa, al termine di questo studio, che può contemplare anche la magnificazione endoscopica, l'endoscopista pretende di fare una diagnosi preistologica, e quindi su questa base sulla base di questa diagnosi, fra virgolette, preistologica, opera nel senso di togliere questa lesione, certe volte lasciarla, certe volte toglierla e mandarla a fare l'esame istologico per avere la conferma diagnostica. Quindi seguire un percorso che deve essere il più dettagliato e più documentato possibile, anche attraverso le fotografie, anche attraverso eventualmente video, che possano rimanere sia per il paziente ma soprattutto per lo stesso medico, e perché poi chiaramente il paziente può andare da un altro medico, ma noi abbiamo l'obbligo di parlare un linguaggio comune, un linguaggio che tutti gli altri endoscopisti possano capire e possano poi saper interpretare.
Allora, Alessandro, hai qualche domanda? Io ne ho un'altra e poi un'altra ancora, ma intanto do la parola a te, perché sennò mi prendo tutto lo spazio io. Avanti.
Sì, no, no, era soltanto per aggiungere alcune cose. Poi con Antonello parliamo spesso di questi argomenti, anche perché comunque a volte ci troviamo proprio a discutere un pochino anche su un caso che magari ha delle implicazioni particolari anche prima che il paziente faccia un certo tipo di percorso anche terapeutico, certo, oltre certo, che diagnostico. Però due parole un attimino anche un pochino su ciò che si può fare per ridurre quell'enorme numero di casi che ogni anno in qualche modo vengono diagnosticati come tumori dell'intestino. E ci sono tante cose che possiamo fare che in realtà sono importanti sicuramente anche in altre forme tumorali, però in questo caso viene da sé che la dieta ha un ruolo, direi, cruciale, un ruolo molto importante, che è quello di cercare di evitare i grassi in particolare, ma soprattutto gli zuccheri, ma soprattutto diciamo quello di cercare di essere in forma, quindi con un peso che si avvicina a quello che è desiderabile rispetto ai parametri dell'età e di tutto il resto, l'altezza, eccetera. E queste sono tutte situazioni che sicuramente sfavoriscono lo sviluppo di una malattia tumorale. Mentre ciò che le favorisce molto, per esempio, è il fumo di tabacco, che ormai abbiamo fatto diverse puntate in cui abbiamo parlato delle malattie oncologiche a più riprese e in varie situazioni, e abbiamo capito che questa abitudine, che purtroppo diventa un po' una schiavitù, visto che molte persone non riescono proprio a smettere di fumare, in realtà ci complica la vita, non soltanto nell'ambito oncologico, ma per esempio con le puntate che abbiamo fatto parlando delle malattie cardiovascolari, lì abbiamo capito che è veramente cruciale.
Assolutamente. Ora, assolutamente.
Devo dire che da questo punto di vista un altro aspetto molto importante senz'altro è la familiarità. Prima il dottor Trecca accennava proprio a questo aspetto, e noi sempre in maniera più precisa stiamo elaborando delle linee guida che sono diverse per quanto riguarda lo screening nei pazienti che hanno una familiarità per queste patologie. Tant'è vero che lui accennava che addirittura dobbiamo arrivare in quei casi lì in particolare, o in chi ha altri fattori di rischio, sicuramente a pensare di spostare la coloscopia ai 40 anni e poi farla ogni quanti anni? Che ci dice Antonello?
Beh, diciamo che chiaramente se la coloscopia è una coloscopia assolutamente negativa, fatta nelle migliori condizioni possibili, perché attenzione, anche il paziente deve imparare a leggere e a cogliere alcuni aspetti del referto endoscopico. Il referto endoscopico deve essere corredato, come abbiamo detto, di immagini sicuramente, ma deve essere riportato anche il tempo durante che l'endoscopista ha necessitato per esplorare tutto il colon, perché è ormai stato codificato che se questo tempo è inferiore ai 6 minuti c'è una maggiore possibilità di perdere le lesioni neoplastiche durante l'esplorazione endoscopica. La qualità della pulizia intestinale, che deve essere definita da uno score che si chiama score di Boston e che ci consente di capire se il colon era veramente pulito oppure no, e quindi se questa coloscopia è stata eseguita con tutti questi criteri, può essere ripetuta dopo 5 anni. Addirittura la letteratura, i sacri testi, torniamo sempre a loro perché sono sempre più importanti di noi sicuramente, dice 10 anni, però onestamente a me 10 anni mi sembra troppo, un tempo troppo largo, soprattutto perché anche la coloscopia è impossibile che, insomma, alcune volte può non essere così perfetta anche se viene eseguita secondo i migliori criteri, e quindi io direi che 5 anni è un tempo congruo. Se viceversa vengono identificate delle lesioni neoplastiche, bisogna vedere quante lesioni neoplastiche sono state identificate, che diametro avevano, che tipo di istologia presentavano, e in base a questi criteri, in base a questi risultati, criteri, si stabilisce la, diciamo, la sorveglianza, che può essere di 6 mesi, ma anche di 3 mesi se le lesioni sono di un certo diametro, se sono state asportate in un certo modo, insomma ci sono poi tutta una serie di criteri. Però orientativamente con una coloscopia negativa ci possiamo rilassare per almeno 5 anni, direi assolutamente di sì.
Allora, Alessandro prima faceva un riferimento all'alimentazione, oltre che alle abitudini, abbiamo parlato del fumo, eccetera, eccetera, l'evitare i grassi e compagnia bella. Ma, allora, parliamoci molto proprio fuori dai denti. Quali sono gli alimenti che, come dire, il cancro del colon predilige, di cui si ciba, ecco, sì. Lo dico proprio in termini molto semplici per riuscire a capire, non che bisogna evitarli in assoluto. Guardi, ma che bisogna fare una dieta
attenta. Le rispondo con un colore, il verde.
Ok.
Frutta e verdura, questa è la cosa importante, prediligere frutta e verdura, bere tanto e, come diceva Alessandro, fare sport.
Esatto, ma allora questa è la cosa fondamentale. Oh, poi altra cosa che mi veniva in mente durante, come dire, la sua spiegazione, anche con Alessandro avete toccato questo elemento, no? Le emorroidi. Allora, molti per la vita sedentaria che fanno, per tutta una serie di abitudini, compreso anche il fatto di avere una stitichezza che casomai è determinata da un intestino pigro o quant'altro, e insomma hanno delle perdite di sangue quando vanno in bagno. Allora, questo tipo, prima di tutto le emorroidi si tolgono, insomma è un'operazione che mi ricordo io, non perché lo abbia vissuto personalmente, ma perché amici lo hanno fatto, piuttosto dolorosa. Ma nel caso specifico poi, se uno ha le emorroidi può, come dire, non vedere che invece ci sono delle perdite ematologiche diverse. Allora, intanto vogliamo spiegare quanto le emorroidi possono influire in una in un fatto che non si va a fare l'esame perché dice vabbè, tanto sono emorroidi e quindi si rischia molto grosso. In seconda battuta, anche il cercare di capire se effettivamente solo il sanguinamento può essere un segnale o ce ne sono altri più semplici, al di là del dolore di cui abbiamo parlato prima, che possono indurre una persona a correre a fare un esame un po' più approfondito.
Allora, guardi, sfido qualunque medico a saper distinguere un sanguinamento dell'apparato digerente, un sanguinamento anorettale che provenga sicuramente al 100% da una neoplasia piuttosto che dalle emorroidi, è praticamente impossibile. Quindi diciamo che è fondamentale, prima di fare qualunque trattamento per le emorroidi, il paziente, se ha superato una certa età, deve fare assolutamente una coloscopia per escludere appunto che questo sanguinamento non provenga da altri distretti. Dopodiché è chiaro che se il medico fa una visita tira e evidenzia una fonte di sanguinamento certo da parte dell'ano, è chiaro che a quel punto diciamo si può posporre la coloscopia e trattare prima la patologia anale, però poi successivamente bisogna comunque fare l'accertamento di esclusione, un po' come funziona con il colon irritabile. Io posso dire che lei ha la colite, sì, attraverso una serie di parametri, però devo fare sempre l'esame endoscopico per essere certo che la persona non abbia diverticoli, polipi, tumori che possano giustificare,
ecco, lei
i suoi sintomi.
Ha pronunciato la domanda, che la parola che per le donne è una cosa, colite, certo. Colite, la parola colite è, come dire, apre un mondo alle femmine soprattutto, ma voi lo sapete meglio di noi. Perché molto spesso noi siamo più, come dire, un po' più sensibili da tanti punti di vista, somatizziamo molto più facilmente, per cui il colon gonfio è una cosa con cui conviviamo con grande serenità, ecco, possiamo dire
così. Il secondo cervello non è solo donna, è anche uomo.
No, ma non ci credo, mi perdoni, non ci credo che voi uomini, mi perdoni la battuta, abbiate più di un cervello. Ovviamente la battuta, me l'avete servita su un piatto d'argento, non potete pensare.
Non vengo più alla trattativa.
Fantastico, benissimo. Allora, la colite, torniamo sul pezzo. La colite può essere considerata un sintomo di qualcosa di più grave, o è semplicemente una cosa passeggera che con una buona alimentazione, ma soprattutto con un sistema nervoso un po' più solido, può essere superato?
Assolutamente sì, tutte e due, cioè è una patologia che va studiata a 360 gradi, sia dal punto di vista organico che dal punto di vista psicosomatico, e quindi è opportuno fare un percorso, bisogna prendere il paziente per mano e cercare di, fra virgolette, conquistare la sua fiducia, perché quello che è l'errore più grave che fa il paziente è quello che gli anglosassoni chiamano il doctor shopping, cioè cominciare a girare vari medici, ognuno gli dice una cosa diversa, il paziente va in tilt e non risolve nulla, invece deve avere un unico punto di riferimento, deve fare un percorso preciso che porti a una diagnosi di certezza e a una terapia mirata, perché le condizioni che possono determinare una colite sono tantissime, a parte il secondo cervello.
Benissimo, Alessandro, tutto tuo per, diciamo, un'ultima domanda, e poi dopo ci dobbiamo salutare e ovviamente ci diamo appuntamento a un'altra trasmissione, perché insomma, oggi abbiamo, come dire, fatto un volo d'uccello sopra quella che è la questione generale, ma insomma di cose da dire ce ne sono veramente molte, moltissime. Allora Ale, a te.
Sì, no, completo un pochino il mio ragionamento di prima, aggiungendo che tra gli elementi che possono generare rischio c'è sicuramente il consumo di alcol. Noi naturalmente, quando parliamo di queste cose, a parte il fumo che non va abolito completamente, è evidente che per quanto riguarda la dieta, delle piccole eccezioni si possono fare occasionalmente, e questo vale anche per l'alcol. Però pensiamo che l'etanolo e poi l'acetaldeide, che è uno dei metaboliti dell'etanolo, che è contenuto in tutte le bevande alcoliche, anche nella birra, chiaramente ce n'è di meno, ma anche nella birra, nel vino, nei superalcolici, in realtà è sostanzialmente una sostanza che può promuovere lo sviluppo delle malattie tumorali dell'intestino, e peraltro c'ha anche un'altra funzione, che comunque, considerando che un grammo di alcol, se non ricordo male, vado un po' a memoria, ci dà circa 7 kilocalorie, contro il grasso leggermente di più, quindi immaginate, siamo su un livello veramente alto. È evidente che lì arrivare poi, diciamo, con un consumo smodato, evidentemente, anche ad aumentare il peso, non ci vuole nulla. Quindi questi sono degli aspetti sui quali bisogna riflettere. Noi abbiamo fatto un paio di puntate anche sulla dieta e abbiamo sviscerato questi argomenti. Chi vuole se le può andare a risentire nel nostro podcast, che contiene tutte quante tutti gli argomenti che abbiamo trattato finora e poi in futuro ci saranno gli altri. Quindi da questo punto di vista sicuramente sono diciamo attenzioni che dobbiamo avere. La domanda che volevo fare ad Antonello era questa: dove ci porterà la tecnologia negli esami endoscopici e nell'endoscopia dell'apparato digerente in particolare?
Ci porterà sempre a una minore invasività, sicuramente ci saranno delle capsule speciali manovrate dall'esterno che risaliranno l'intestino e riusciranno a fare diagnosi e terapia così come noi lo facciamo adesso con il tubo. Poi secondo me l'altro grande patrimonio e grande terreno di ricerca sono le feci, cioè la possibilità con l'analisi delle feci di capire se siamo portatori di determinate mutazioni e quindi essere sicuri al 100% di dover fare una coloscopia in modo tale da evitare tutta una serie di accertamenti inutili. Facendo così una battuta, sarà dammi un po' di feci e ti dirò chi sei, perché voi sapete che nelle feci ci sono le cellule, quindi c'è il DNA, il nostro DNA, per cui quando noi riusciremo a conoscere tutte le sfumature delle mutazioni genetiche che portano ai polipi e ai tumori, sicuramente già dalle feci riusciremo a capire chi è veramente a rischio di malattia e chi no.
Mi sembra un po', perdonatemi come dire l'ardire, ma sembra un po' l'anatomopatologo, no? Che apre la persona e gli dice adesso io saprò tutto leggendo le viscere, un po' come facevano gli aruspici un tempo, no?
Esatto.
Mi viene in mente anche questo. Allora sì, però è molto affascinante questo tema, e proprio perché è affascinantissimo, ma perché sta tutto lì, come dire, il futuro non solo di questa particolare branca della medicina, ma anche della salvezza di molte persone che potranno conoscere di essere, come dire, a rischio di un certo tipo di tumore proprio perché nel loro DNA c'è scritto qualcosa. Ecco, su questo poi in particolare anche nella prossima trasmissione, perché il dottor Trecca ovviamente sarà dei nostri anche in un'altra puntata, approfondiremo su quelle che sono le nuove frontiere dell'endoscopia, che peraltro non si ferma alla questione del colon, non si ferma al cercare di capire quali sono i tumori del colon retto. In quante altre diciamo branche della medicina, possiamo dirla così in maniera semplice, la parte endoscopica sta avendo, come dire, dei risultati importanti e dove potrà essere applicata?
Sì. Beh, sicuramente già lo è a livello del tratto digestivo superiore, della via biliare del pancreas e poi dell'intestino tenue, che è un altro capitolo che è molto complesso perché è più difficile da esplorare, ma anche lì l'endoscopia è riuscita a fare delle cose molto importanti.
Perfetto. Alessandro, hai un'ultima domanda delle 100 pistole e poi possiamo, come dire, dare appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, ma intanto...
No, più che altro, più che una domanda, è una considerazione, perché poi naturalmente è sempre stimolante il confronto, diciamo, tra medici che si occupano di questioni che competono per lo stesso recettore ma sono diverse. E io ricordo che quando mi sono laureato, ormai purtroppo un bel po' di anni fa, la cattedra di endoscopia digestiva era qualcosa di pioneristico e quindi qualcosa quasi, come dire, tra 100 anni sapremo qualcosa, mentre questo tempo è stato accorciato terribilmente, fortunatamente, dalla tecnologia, ma anche da molti medici che si sono dedicati, credendoci fino in fondo anche 30-40 anni fa, a questo tipo di procedura. Tant'è vero che alcune forme tumorali iniziali possono essere, diciamo, in qualche modo controllate in maniera assolutamente efficace e definitiva attraverso l'esame endoscopico. È chiaro che bisogna rivolgersi in centri comunque di eccellenza in cui queste cose vengono fatte tutti i giorni. Ormai abbiamo capito che il medico bravo è quello che fa la stessa cosa tantissime volte. Alla fine si acquisisce, aiutato anche da una tecnologia di primo ordine, una capacità che sicuramente è al di sopra di tutti. E devo dire questo, lasciatemelo dire, il dottor Trecca lo stimo proprio per questo aspetto.
Benissimo, grazie, benissimo. Allora, dottor Trecca, proprio a maggior ragione, dopo questo attestato di stima, sarà dei nostri tra breve per una nuova puntata che riguarderà le nuove frontiere dell'endoscopia. Io intanto saluto i nostri ascoltatori di Oltrelago, ricordando a tutti, come è stato ricordato da Alessandro prima, che chiunque voglia vedere, andare a vedere che, di che cosa abbiamo parlato nelle puntate precedenti, trova un numero abbastanza importante di podcast con dei luminari di varie diciamo branche della medicina che parlano della loro specialità e ci raccontano a che punto è arrivata la ricerca e a che punto, come dire, è la notte della malattia, nel senso fino a che punto si riesce a rincorrere molto spesso le patologie più gravi. Quindi andate su www.oltrelago.it e troverete tutto quello che volete su queste diciamo novità della scienza medica. Dottor Trecca, ancora un saluto. Alessandro, noi ci risentiamo martedì prossimo con una serie di novità. Arrivederci, dottor Trecca. Ciao Alessandro.
Ciao, un saluto agli ascoltatori.